Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai baratto di uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no? E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare?
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa, ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore. Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
E beh, vabbè, ma io i soldi glielo ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, sono intonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
Buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e... Buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a parte i problemi tecnici piccolini, qui questo pomeriggio soleggiato e caldissimo a Roma, come sempre con qualche minuto di ritardo, ma quella è ormai è quasi routine, ci siamo noi studenti e studentesse medie di oggi, solo studenti di Bara Onda, che trasmettiamo da questa bellissima radio sugli 87.9 FM a raccontarvi un po' cosa succede mo in questo periodo. È molto poco quello che succede nelle nostre scuole, ma vabbè. E adesso oggi abbiamo una puntata molto, molto variegata, come dire, ci sono tante cose di cui parlare, ma vabbè. E iniziamo subito con un racconto qui da un compagno in sala che qualche giorno fa ha sostenuto l'esame di maturità con queste nuove modalità di cui abbiamo già parlato in passato, e ci sembrava solo, come dire, giusto e doveroso il riprendere questa tematica e chiedere al compagno cosa ne pensasse effettivamente di questo esame e cosa fosse successo al suo.
Sì, esatto, diciamo che io ho fatto l'esame sabato, essendo la prima classe che faceva gli esami, e niente, è stato un esame, come abbiamo detto prima, diviso in quattro fasi. Diciamo che almeno per i miei prof è stata molto, possiamo dire, cioè c'è stata molta flessibilità da parte dei professori, non c'è stata una divisione proprio rigida, cioè nel senso, se in un momento tot volevi parlare di PCTO, potevi tranquillamente farlo, se in un momento tot volevi parlare di una cosa potevi tranquillamente farlo. Però diciamo che insomma questo è dato dalla descrizione appunto dei professori, quindi diciamo che è stato un esame normale, di come abbiamo detto prima, diviso in quattro punti, cioè l'elaborato ecco, più o meno in massimo 12 minuti, poi ecco il testo di italiano a caso, che già prima il professore ti diceva quali erano i plausibili testi tra tutti. A noi ci hanno dato 99 testi più 4 libri integrali, ce li siamo quasi riletti tutti, o almeno io ho fatto così, perché insomma la possibilità che ti uscisse uno era appunto una su 100 o anche di meno, quindi diciamo che le possibilità sono parecchio alte che per i testi di italiano che ti esca ecco qualsiasi tu... sì no, no. Che ti esca ecco appunto qualcosa che non sai, grazie per l'intervento del compagno. E poi appunto c'è stata questa semibusta che era la terza prova, che appunto è una cosa che ti davano. A me è capitato il rapporto tra intellettuali e potere, devo dire tema anche molto bello, mi è molto piaciuto, sono riuscito a collegarlo ecco con la figura di Pierpaolo Pasolini, anche di Gramsci, insomma c'è stato un bel discorso, diciamo ecco che poi vabbè la quarta fase è quella del PCTO, in cui io l'ho collegato anche con scienze, insomma ma avendo anche una buona flessibilità da parte dei professori sono riuscito anche a, come dire, gestire il colloquio. Quindi no, devo dire che alla fine l'esame è un esame, come dire, non difficilissimo, poiché insomma i crediti iniziali già sono tanti, perché con le nuove tabelle, come abbiamo detto anche in questa trasmissione qualche puntata fa, i voti sono parecchio alzati, cioè i crediti si sono parecchio alzati, che poi sono i crediti quelli che vanno a comporre il voto totale in centesimi, quindi essendosi alzati i crediti anche ecco conosco pochi ragazzi che devono prendere per forza una sufficienza per essere promossi poi all'esame. Per esempio, faccio il mio esempio, io ho preso 51 crediti, per essere bocciato devo prendere meno di 9 crediti, e insomma 9 crediti su 40 devi andare proprio
sì,
male.
Sono abbastanza pochi.
Sì, no, poi ecco, contando che c'è la parte di PCTO e di elaborato che uno dovrebbe, come dire, sapere abbastanza a meladito, quindi diciamo che il 5 è quasi scontato. Quindi no, è stato un esame normale, nessuna cosa di enorme difficoltà o di enorme facilità, un colloquio anche molto informale così con i prof, però questo ecco, i prof dipende da uno che sessione sta e uno poi ecco che scuola va, perché può cambiare, quello sì.
Sì, sì, questo assolutamente confermo anche io per i radioascoltatori e anche compagni della nostra scuola. Nel mio caso io sono al liceo Righi, il compagno qui è al liceo Mamiani, e hanno detto che in realtà mi correggano i compagni in sala, dipende moltissimo dalla propria commissione, dalla sottocommissione, che domande fa, se gli stai simpatico, se non gli stai simpatico. Invece una domanda per il compagno, che questo ce lo può raccontare solo lui perché l'ha vissuto di persona, che non c'entra proprio tantissimo con l'esame: le norme Covid, come sono andate, rispettate?
Ok, no, quello sicuramente è un tema, come dire, più spinoso, perché diciamo che il nome Covid, per noi c'è la possibilità di far entrare semplicemente una persona, ovviamente munita di mascherina, anche noi dovevamo essere muniti di mascherina quando entravamo, poi essendo i banchi distanziati noi potevamo togliercela e come dire, parlare liberamente senza mascherina, mentre tutti gli altri, sia i professori, sia in questo caso il ragazzo, il testimone che entrava, dovevano essere per forza muniti di mascherina e dovevano tenersela per tutto il tempo, anche nel momento in cui facevano le domande. E diciamo che la distanza, almeno nella mia scuola, non è mai stato, diciamo, un problema, perché è una scuola grande, quindi ci sta, le aule sono grandi, quindi le distanze devo dire che sono anche abbastanza mantenute, ma allo stesso tempo sicuramente diciamo che è anche relativamente facile, cioè nel senso, metti un banco piccoletto per sei professori, perché ovviamente non c'è tutta la commissione, come abbiamo detto l'altra volta, c'è solo la sottocommissione fatta da sei membri, quindi sei più due, otto persone in una aula in cui di solito ce ne stanno 20 o 30, era, come dire, facile farci entrare. E devo dire che comunque anche perché proprio perché i miei prof sono stati, come dire, molto flessibili e tutto, si alzavano, colloquiavano, quindi insomma poi lì per là non puoi ovviamente sapere quello che succede e tutto, però secondo me è anche un po' normale, cioè non è un problema se stai con la mascherina, diciamo, e questo penso che sia stato garantito da, penso, dappertutto. Poi non lo so, i compagni forse mi smentiranno che nelle loro scuole forse non si è mantenuto, però insomma diciamo che la mascherina si è portata sempre.
No, ovviamente ribadisco, cioè confermo quello che ha detto il compagno, anche da noi a Righi, non so di altre scuole, del liceo Classico Orazio, le norme, da quello che mi è stato detto da amici, compagni, conoscenti eccetera, sono state rispettate in maniera estremamente stretta, tanto che mi raccontava una compagna di quinto del nostro liceo che a una sua amica non è stato permesso di entrare a scuola fino a 5 minuti prima dell'esame, quindi ha aspettato mezz'ora sotto il sole perché non poteva nemmeno stare nel corridoio, in quanto bisognava rispettare in maniera estremamente ferrea le norme Covid, quando durante tutto l'anno in realtà poi almeno a scuola nostra il distanziamento c'era e non c'era per le scale, e queste cose così che belle carine che succedono. Però vabbè, diciamo che è stato un po', almeno nel nostro caso è stato un po', come dire, facciamo le cose per bene almeno una volta, così ci facciamo i figli.
Segui le regole, non è sempre fare le cose per bene, però.
Vabbè.
Sì, no, ovviamente, però è a parte questa, come dire, anche grande realtà, perché esistono anche leggi sbagliate, ricordiamolo. Però a parte questa, diciamo, battuta, però verosimile, poiché molto fondata su dati reali, io vorrei dire che, essendo avendo fatto l'esame, ormai essendo un maturando, diciamo che non ho avuto quella soddisfazione che si ha quando si fa l'esame. Ci sono molte persone che mi hanno raccontato, insomma, il fatto che questo esame dà soddisfazione, ti porta, ecco, a essere un maturando, ti dà uno status, ti senti, ecco, qualcosa in più, o comunque arricchito da un'esperienza. Devo dire che questa volta gli esami, almeno personalmente a me, ma anche con le persone con cui ho parlato io e che l'hanno fatto, non è stato una esperienza formativa, diciamo così, è stato più un concludere in bellezza, perché si conclude tra luce e vino, cioè nel senso, va bene così, quello che è successo, se è andato bene, se è andato male, se è andato stra bene, se è andato stra male, non me ne frega niente, come è andata, ti vogliamo tutti bene, vaffanculo, insomma, un po' così, è un po' tra luce e vino, e non dà veramente la soddisfazione, cioè se uno vuole andare lì per dimostrare il suo sapere, se uno vuole andare lì per fare un vero esame, secondo me rimarrà molto deluso. Cioè non vi sto dicendo, ragazzi, non andate lì perché non dovete studiare, perché tutto, studiate, anzi studiate per bene e fate per bene, però la sensazione mia e di altri compagni con cui io mi sono confrontato è proprio quella tra luce e vino, mo sloggi e insomma te ne vai, basta.
Sì, ti hanno messo, diciamo, la firma sul foglio di carta, ti hanno detto dai, sei passato alla certificazione del liceo.
Vabbè, esatto, esatto.
Diciamo che alla fine l'esame di maturità purtroppo è più o meno quello, cioè un pezzo di carta.
Si è svuotato di significato forse da quando per entrare all'università ha smesso di avere un valore, insomma. Cioè l'università adesso per entrarci tu hai semplicemente devi avere conoscenza e superare un test, oppure
l'esame di maturità lo devi avere, però
sì, sì, è come un 60 o 100 non cambia niente.
Sì, 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 sì. Assolutamente.
E se dopo ci sarà tempo, insomma, vorremmo anche dire questa cosa dei famosi test di cui parlava il compagno, cioè dei talk, che insomma sono un po', ecco, i test che danno dei crediti. Se non li hai devi fare più esami perché devi riparare al debito che hai preso, ecco, con questi test, che poi non valgono nulla, perché per alcune sezioni, pure se non li passi, puoi entrare perché tanto sono a numero libero, quindi perché li fa, insomma, uno spreco un po' di carta, forse, non lo so, forse non è neanche uno spreco di carta, perché adesso si fanno online, quindi però insomma
almeno tagliamo meno alberi.
Sì, no, il senso però comunque mi risulta un po' ostico da comprendere, però ovviamente io avendo fatto i percorsi di orientamento anche denominati PCTO, io dovrei comprendere e quindi farò finta di comprendere.
Vabbè, quindi adesso dopo un breve, più o meno breve, stacco musicale, torniamo subito qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa in diretta e parliamo del rapporto tra la scuola e quello che uno studente fa fuori dalla scuola, le attività extrascolastiche. Quindi buon ascolto, questi sono gli Assalti Frontali con Roma Meticcia. This big M1 right here holding it down for my people, army crew. International African Revolution in the house. Nah, man. The first thing I gotta say is Roma Meticcia. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini, siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone. Prima di sgomberarci, sgomberatevi il cervello. Noi siamo la comunità, toglietevi il cappello. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma Meticcia, Roma Meticcia, Roma Meticcia, Meticcia, claro che sì. Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano. Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali. Capaci di piangere ancora, grandi emozioni. Abbiamo dei sogni, senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti. Coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche, post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate. Si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate. La gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma Meticcia, Roma Meticcia, Roma Meticcia, Meticcia, claro che sì, claro che sì.
faccio new school. Perpigneto, spinaceto, africano, old school. Prima Valle, Lamaro, Campobasso, street è qui. Roma meticcia, claro che sì.
E quindi eccoci qui di ritorno alle ore 18 e quasi 54 su Radio Onda Rossa 87.9 FM, la radio di chi se l'ascolta. Ricordiamo qui sempre da Roma in diretta in questa mezza giornata di sole, maledizione che caldo, vabbè. E siamo qui con questa puntata di Baraonda contro informazione studentesca per parlarvi in questo e nei prossimi minuti dei rapporti tra gli impegni scolastici e gli impegni extrascolastici. Prima cosa, impegni extrascolastici è molto generale come cosa, perché può, cioè come definizione, può andare da una persona che magari fa sport agonistico ad altissimo livello, musica, teatro, gioca a scacchi e fa le competizioni, eccetera, oppure potrebbe essere invece una persona che come noi ha un impegno politico, che si reca in una radio libera a trasmettere una volta a settimana, o potrebbe essere una persona che fa una combinazione strana di tutte queste cose o di altre cose, una persona che va a lavorare. Ci sono anche ovviamente tanti tanti studenti e studentesse che durante gli anni del liceo, dopo i 16 anni, lavorano per aiutare le famiglie, lavorano con orari vari, varie occupazioni ovviamente, però diciamo che le nostre scuole di questo sembra che un po' non gliene importi più di tanto, nel senso che ci danno i crediti e poi come dire, ciao arrivederci, cioè se alla fine, se per caso tu, se andassi da un mio docente e gli dicessi: guardi prof, io purtroppo non è il mio caso, per mia fortuna non ho potuto studiare perché ho passato il fine settimana a lavorare perché ne avevamo bisogno in famiglia, il mio professore probabilmente mi direbbe: ah sì, bene, te becchi il 2 comunque. Però diciamo, almeno questo meccanismo dei crediti ce l'abbiamo. Forse qualcuno dei compagni che ne sa più di me qui in sala può parlarne e spiegarci come funzionano.
Allora, il compagno giustamente parlava dei crediti. I crediti, insomma, sono facili da comprendere e si basano sul triennio, sui voti del triennio. In base alle fasce di voto che tu hai, tu acquisisci tot crediti. Le fasce di voto sono, ecco, dal 6 al 7, il 6 compreso, dal 7 all'8 il 7 compreso, dall'8 al 9 l'8 compreso, dal 9 al 10 e così via.
Una domanda per il compagno, mia pura ignoranza: non esisteva anche una cosa appunto dei crediti dati dalle attività extrascolastiche?
Sì, i crediti dati alle attività extrascolastiche esistono, ma ultimamente è stata cambiata la formula e in ogni fascia di voto che tu hai, per esempio, metti caso, tu hai 7,5, quindi stai nella fascia tra il 7 e l'8, in questa fascia ci sono più crediti. Per esempio, ti faccio un esempio, la vecchia tabella, quella non condizionata da Covid, aveva dal 7 al 13 per il primo anno, dal 10 all'11. Se tu porti crediti e entro questa fascia invece di stare nel 7,5 stai tra il 7 e il 2, e quindi sei tendente più verso il 7 e quindi il tuo credito non è 11 ma bensì 10, i crediti te lo fanno portare verso l'11 e quindi in quella fascia di voto tu prendi il credito più alto. Ovviamente con le nuove tabelle che sono state fatte con il Covid, sia per l'altro anno sia per quest'anno, le tabelle comunque vengono rinnovate quasi sempre più o meno, anche perché ecco, c'erano delle tabelle, poi ce n'erano altre, e io vi invito sempre a vedere diciamo i siti, quelli ufficiali, cioè quelli del MIUR con le tabelle allegate, perché di solito anche su altri siti ce ne sono alcune vecchie o alcune insomma non aggiornate, perché di solito cambiano molto spesso. E quindi niente, i crediti sono questo, l'assegnazione di un credito in base alla fascia di voto che uno ha nei voti del triennio, e i crediti dati appunto da attività extrascolastiche possono abbassare e possono ovviamente aumentare, comunque decidere il voto più alto entro quella fascia di crediti, non è che te ne danno altri, tipo io sto in una fascia di voto, prendo quel credito più un credito tot per la mia attività extra, no, io prendo il massimo del credito di quella fascia che voti. E spero di aver, come dire, esaurito le perplessità degli ascoltatori e dei compagni qui
a
in
me,
radio.
Certamente hai spiegato molte cose e mi viene subito in mente una cosa: come viene certificata questa tua attività extrascolastica? Cioè io posso dire lì e dico due volte a settimana butto.
No, deve essere un'associazione che la certifica, insomma, su un foglio di carta.
Ah, ok. Quindi in realtà se io dicessi bene, io vado una volta a settimana in radio per circa un'ora e mezza.
Molto gentili, insomma. Dipende se la radio te lo certificherebbe, cioè, ma non penso. Però comunque, cioè, può darsi pure, non lo so. Però tu devi dare, per esempio, io ho fatto per i crediti sportivi, perché faccio atletica leggera nella SS Lazio, io mi sono fatto dare in pratica questo foglio dove la SS Lazio, con timbro ufficiale della SS Lazio, timbra questo foglio con l'assegnazione dei crediti. Ovviamente non deve precisare nulla, cioè in questo foglio c'è scritto è vero l'alunno, l'alunno bla bla bla, l'alunno bla, cioè il nome adesso ovviamente lo metterà l'associazione, si è fatto un tot di ore a livello agonistico nella nostra società, le ore penso che non siano neanche, come dire, contate, non penso siano neanche sufficienti mettere il livello di ore, serve solo che la società in un foglio di carta, ecco, metta il timbro ufficiale della società per, come dire, giustificare il fatto che tu sei andato là per qualche volta. Ovviamente è la società esterna che deve garantire il fatto che tu hai fatto un'attività agonistica, un'attività ludico ricreativa, una, diciamo, anche professionale, insomma.
È interessante, tipo, che è un po' la questione del curriculum dello studente, che le certificazioni vengono date da un'associazione esterna, insomma, e quindi anche lì c'è un certo classismo, cioè o tu fai a sport agonistico o tu hai la certificazione in inglese o tu fai, che so, conservatorio, il mio compagno di classe fa questo, il credito lo prendi da quello. Le scuole, è interessante, per più a scuola mia, per quelli che non fanno queste cose, hanno messo a disposizione un ciclo di conferenze su argomenti di attualità, in cui fate, che so, da professore di storia e filosofia, sul Medio Oriente, sul 68, e tu ti fai un ciclo di conferenze, partecipi, metti, dici sono stato lì, insomma, contano le presenze, e quindi ti prendi l'attestato di certificazione. Però appunto, se le scuole non mettono quella pezza, anche quel credito formativo resta un po' classista.
Questa cosa, tipo, nella mia scuola per esempio non esiste. Questa cosa forse è stata fatta per i PCTO, ma i PCTO sono un'altra cosa dai crediti sportivi. E anche, diciamo, la differenza che c'è tra crediti sportivi e sport come PCTO è totalmente differente. Per esempio, i crediti sportivi non hai bisogno che ci sia una cooperazione tra la scuola come tutor interno e l'associazione esterna con un tutor esterno. No, per i crediti serve solo il foglio di carta con il timbro ufficiale dell'associazione con cui tu hai lavorato nel tuo ambito. Mentre invece, ecco, per il PCTO è una cosa un po' più complessa e anche diversa, perché ci deve essere una cooperazione, il membro esterno deve avere un coordinamento con quello interno, deve valutare il ragazzo, deve come dire, riferire al membro interno tutto quello che ha fatto durante le ore in pratica di PCTO. Quindi è diversissimo, cioè io direi ai ragazzi che fanno attività agonistica o comunque che fanno sport a livello ludico e ricreativo, come insomma lo possono fare molti ragazzi, che invito a fare, perché lo sport fa bene, salutare, quindi mi raccomando, fare attività sportiva, ma qualunque tipo di attività che vogliate e che vi soddisfi, non mollate. Ovviamente possono fare, soprattutto quelli per sport, perché io facendo sport lo so per esperienza diretta, possono sia prendere i crediti sia allo stesso tempo fare una convenzione per PCTO con la scuola. Quindi fate tutte e due, perché ecco, se diciamo, i percorsi di PCTO vi rubano molto tempo e non riuscite a seguire sia quello sia lo sport o la vostra attività, cercate in qualche modo di coniugare queste cose, e a livello sportivo lo so, si può coniugare perché la scuola di norma accetta la cooperazione con una associazione sportiva per come dire, i ragazzi sportivi. Ovviamente nella mia scuola diciamo che non è ben visto lo sport, devo dire, cioè in alcune scuole devi studiare, niente sport, devi studiare, cioè è molto così, anche se non te lo dicono te lo fanno avvertire, cioè nel senso l'importante è il greco, è il latino, allo scientifico
confermo assolutamente, anche non lo so, penso in tutte le classi, ma anche in classe mia è un po' così, cioè anche io faccio sport, ovviamente ho degli amici che fanno sport in classe, in altre classi, e molte persone che conosco hanno addirittura mollato lo sport perché non riuscivano a fare entrambe le cose contemporaneamente.
Diventa un peso.
Perché diventa un peso e devi lasciare la cosa che non sei obbligato a fare e che magari fai per tua scelta, perché vuoi stare bene, vuoi essere in forma, o semplicemente perché lo sport è un qualcosa che ti stacca dal mondo e ti aiuta a pensare un po' da te e ti libera la mente. Cioè, anche io quando torno da un allenamento completamente distrutto, non ho in mente che il giorno dopo ho una verifica di non lo so, mettiamo scienze.
Passa anche l'ansia facendo sport.
Sì, assolutamente sì, quindi
impari anche a gestire il tempo.
Assolutamente, quindi è diciamo un'attività che tutte queste attività esterne, quelle che faccio io sicuramente, ma penso tutte in generale, anche quelle che non ho avuto il piacere di provare ancora o che non proverò mai, in qualche modo ti aiutano a stare in pace con te stesso, ma ti aiutano anche a crescere come persona e come cittadino. Se io non facessi attività politica, se si può chiamare così, avrei, come dire, un modo di pensare completamente diverso in questi due anni, in cui ormai due anni in cui mi sono interessato di quello che succede attorno a me nel mondo, eccetera. Il mio modo di pensare è cambiato in maniera profonda e radicale, e questo è qualcosa che la scuola non ti insegna e che forse dovrebbe riconoscere che è un difetto la scuola, che non ti insegna questo, e o integrarlo come scuola oppure come dire, valorizzare quello che tu fai fuori dalla scuola e non metterti sotto pressione perché devi studiare per la verifica, mi devi fare l'interrogazione, devi essere sempre pronto, e poi ti porta a mollare queste attività che sono, secondo me, altrettanto importanti della scuola.
Sì, esatto, questo che tu dicevi è un argomento che, come dire, mi sta molto a cuore, perché ecco, io come ho detto prima faccio atletica leggera, quindi come dire, mi sento parte anche di questa problematica, e devo dire che questa cosa è totalmente assente, cioè a parte il fatto che mancano strutture, perché anche il mio stesso coach mi dice: ah, se andrai, io andrò a fare l'università in Francia, quindi, e penso di iscrivermi anche là ad atletica, e ho già visto che c'è anche il campo indoor, cosa che invece nella capitale d'Italia non esiste un campo indoor di atletica leggera, perché ce ne sono solo due, a Padova e ad Ancona, quindi se tante volte piove o altre cose, tu ecco, ti fai l'allenamento tutto la pioggia e tutto, che, come dire, non è molto, non per fare lo schizzinoso, però è ovviamente meglio allenarsi in un campo indoor che sotto la pioggia e sotto il vento, rischiando strappi e tutto, perché corri, come dire, freddo, perché ecco, non hai fatto bene il riscaldamento, perché ecco, comunque la pioggia e le temperature ti come dire, ti gelano proprio, cioè i muscoli sono quasi sempre freddi, non riesci a riscaldarli come dovresti, e quindi devo dire che c'è una totale a parte la non attenzione italiana, tipicamente italiana, perché ricordiamo che l'Italia va contro tendenza, onestamente, in tutti gli altri paesi, ovviamente paesi d'Europa come la Germania, come la Francia, ma come la stessa Inghilterra, che hanno delle loro problematiche a livello istituzionale e scolastico, però riescono a coniugare bene quella che è l'attività sportiva e le altre attività con quelle che sono sono i doveri dello studente a livello scolastico, mentre invece in Italia non c'è proprio attenzione, come parlavamo prima una volta col compagno dell'individualismo di alcuni professori. Beh, possiamo dire che è la stessa cosa per lo sport o per gli scacchi o per la musica e per tutte quelle che possono essere le attività extrascolastiche. I professori, i membri scolastici, a partire anche da quelli più alti, quindi quelli del ministero, non si sono mai occupati di far di coniugare quelle che sono le esigenze dello studente con quello che è l'obbligo scolastico, che è cioè il dovere dello studente. E questa cosa non esiste, perché innanzitutto per farla bisognerebbe avere molti molti soldi, e nel PNRR non c'è nel PNRR che noi abbiamo anche una volta, come dire, letto e sviscerato in una puntata molto bella, andate a guardare perché è molto interessante.
Per tutti gli ascoltatori che magari non lo sanno, tutte le nostre puntate passate della maggior parte delle trasmissioni che potete ascoltare qui in diretta su Radio Onda Rossa le trovate sul sito ondarossa.info e su internet registrate, e ve le potete ascoltare quando vi pare, scaricarle, ascoltarvele, farle ascoltare ai vostri amici, parenti, fratelli, sorelle, eccetera.
E quindi niente, l'Italia va proprio controcorrente, perché non riesce a creare un'infrastruttura tra quelli che sono i servizi che danno le associazioni, ecco, di sport o le organizzazioni di qualsiasi altro tipo, e con quello che invece è l'istituzione scolastica. Cioè, per esempio, anche il fatto che tu devi uscire da scuola, la tua scuola è lontana dal tuo punto di allenamento o dal tuo punto in cui studi musica, o da qualsiasi altro punto, tu devi prendere i mezzi, col Covid ci devi andare, il tempo di andarci, il bus che si rompe o che brucia, come solitamente
per noi romani è un po' un problema questo dei bus.
Sì, ovviamente, perché bruciano un giorno sì e l'altro pure, quindi però diciamo che le istituzioni si vantano che noi abbiamo il record di longevità dei mezzi.
Beh, grazie al cavolo, quando prendi tre autobus e li monti insieme per farne uno, tre autobus degli anni 80,
ma soprattutto il fatto che, cioè, un bus non può durare 30 anni, perché sennò è ovvio che poi brucia. Cioè,
a parte che brucia, un bus di 30 anni fa, vorrei dire, quanto cavolo inquina? Scusate questa piccola parentesi.
Sì, no, quindi insomma, diciamo che il vanto dei nostri politici, anche a livello, diciamo, locale, che qualche volta ho sentito, è molto ignobile, come dire, anche molto ipocrito. Quindi è veramente difficile, cioè, nel senso, dovresti creare più linee metro, dovresti creare più linee autobus, dovresti fare anche più campi sportivi e gratuiti per la scuola, perché la scuola non dovrebbe pagare questi campi, perché diciamo che la scuola e lo Stato dovrebbero fare un investimento su quello che è il ragazzo, lasciandolo libero di fare quello che gli serve, e non come invece fanno sempre anche con i VCTO, che le capacità trasversali poi si traducono in soft skill per andare subito a lavorare, perché sono le per chi non sappia che cosa sono le soft skill, sono le capacità generiche per entrare nel mondo del lavoro, e quindi non è vero che sono trasversali, perché se sono trasversali tu potresti fare qualsiasi cosa anche non in base al lavoro, mentre invece soft skill, che è la traduzione inglese proprio di capacità trasversali, e questo si può leggere anche è la definizione che si può leggere anche nel sito e nelle linee guida che uno può trovare all'interno del sito internet del MIUR, è ovvio che non è la priorità, non è il punto sul quale le istituzioni si vogliono soffermare, e anzi, quindi, diciamo, i professori nel migliore dei casi sono indifferenti a quello che fai dopo scuola, nel peggiore ti attaccano proprio, invece le istituzioni se ne fregano proprio, cioè, nel senso, indifferenza più totale. Se ti va di fare atletica, prendi i mezzi, fai come ti pare, ci pensi te. Poi il bello è che se uno fa anche attività agonistica, e casomai, ecco, non è Bolt, e quindi purtroppo non ha la pubblicità che ha Bolt, o anche non ha la pubblicità degli atleti più agonisti, ma è uno che, come dire, anche più giovane, quindi si deve ancora affermare, ancora ha strada da fare, tu gli stronchi subito le gambe in qualsiasi cosa. Anche un musicista che, metti caso, suona al conservatorio, deve suonare con un criterio, con una logica, cioè non può stonare a ogni frase perché dice ho avuto il compito di latino e quindi oggi sono rincoglionito. Ci può stare perché se hai il compito di latino e poi subito dopo devi piare i mezzi per, come dire, correre in fretta e in furia al conservatorio.
Ci può stare una volta, non sempre però.
Sì, si può fare una volta, non sempre, e se lo fai sempre poi ci arrivi, ecco, in condizioni che non sono quelle per performare al meglio. E quindi, come dire, questo argomento che in tutti gli altri paesi è stato toccato, anche perché ci hanno investito, cioè nel senso, gli altri paesi, e questa è una cosa anche brutta da dire, cioè nel senso, investono sul ragazzo, non dovrebbe essere un investimento, cioè dovrebbe essere proprio lo Stato che per un valore, diciamo, morale, dà il meglio al proprio futuro, quindi, come dire, favorisce le caratteristiche del proprio futuro in base alle esigenze che sono tipiche dei ragazzi, che poi, come dire, andranno loro stessi a sviluppare, perché ogni ragazzo ha una passione che tende a sviluppare, almeno che poi, insomma, non la si stronchi come invece succede adesso.
Non è neanche un obbligo morale, perché c'è un articolo, l'articolo 31 dell'ONU, che è per il diritto al gioco e al tempo ricreativo. Cioè ogni ragazzo, ogni bambino ha diritto al gioco e a tempo ricreativo.
Io se posso, cioè chiudo dicendo una cosa, poi faremo un piccolo stacco musicale. Anche la nostra Costituzione ha tanti articoli che insomma sanciscono il diritto dei minori e di tutti i giovani. Come tu hai detto, l'ONU, ma anche la stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il problema è che, cosa che non capiscono anche tanto i professori, per quanto tu ci fai studiare queste cose, per quanto, ecco, tu le puoi scrivere, se poi però ti ci pulisci il culo con queste cose, è ovvio che il risultato sarà quello della più totale indifferenza.
Assolutamente, come dicono i compagni, forse una cosa che potrebbe, mi viene in mente così veloce, che so che succede in altri stati, è brutto dire sempre in altri stati, però con cosa dobbiamo comparare?
Purtroppo è così, cioè siamo uno dei pochi stati che a livello scolastico sta messo così male.
Sarebbe dare la possibilità di fare tutte queste attività all'interno di una struttura scolastica o di una struttura collegata alla scuola, senza bisogno di dover dire voglio fare musica in maniera seria, non posso studiare a scuola, devo andare da qualche altra parte in un'accademia privata o pubblica, che però non è la scuola, e quindi entità separate, nessuno si parla tra di loro e ti dicono ah guarda questo ragazzo potrebbe essere bravissimo, magari dategli una tregua ogni tanto. Però vabbè, diciamo,
c'è la cosa dello studente atleta, che se tu
è estremamente difficile almeno entrarci, perché
non valorizza chi lo fa allo dilettantistico.
No, a parte questo, per essere studente atleta, anche un agonista, nel mio caso, del mio sport che è il judo, dovrei essere dovrei essere fra i primi tre in ranking nazionale. Il problema è che nella mia categoria in ranking ci sono a livello nazionale 2500 persone, e siamo tanti, e non è ovvio che una persona sia sempre a quel livello. Però anche se non sei il primo in ranking, magari ti alleni comunque tutti i pomeriggi perché speri di arrivarci, e questo la scuola magari se ne rende conto, ma se ne fotte.
A parte sostenere profondamente quello che ha detto il compagno adesso, cioè che la scuola se ne fotte, e metti caso sei quarto, prendi l'inculata pazzesca, perché non fai, cioè, perché sei quarto e comunque quindi vali, però non vali da essere nei primi tre nel ranking. C'è anche un'altra cosa: i benefici dello studente atleta sono minimi, cioè tu devi dare una certificazione che il giorno tot farai una gara, e forse loro, cioè non è forse, obbligatoriamente loro dovrebbero cambiarti la data, però ovviamente, come è successo anche quest'anno, le date per fare i compiti in classe sono poche, perché c'è la DAD, quindi per fare un compito diciamo che la data è quasi obbligatoria che sia quella data, perché poi ci sono tanti altri compiti da fare e quindi tutte le date sono piene, quindi alla fine neanche te lo spostano il compito, sei tu che alla fine ti devi, come dire,
gestire,
esatto, sì.
Vabbè, adesso qui abbiamo parlato a sufficienza, come dire, spero che gli ascoltatori e le ascoltatrici abbiano avuto modo di un po' di capire il nostro punto di vista, e la nostra, come dire, un po' rabbia che abbiamo dentro. Andiamo con un veloce
secondo
stacco.
Me un cinquantenne ci ascolta, pensa che siamo di pesaculo.
È possibile, però diciamo che non lo prenderei neanche troppo come un insulto. E andiamo con un rapido stacco musicale e ci risentiamo fra 4 minuti qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutti e bentornati qui con noi di Bara Onda sugli 87.9 FM di Radio Onda Rossa, la radio di chi se l'ascolta. E siamo qui come tutti i martedì dalle 18.30 circa, 19.30 circa, oggi forse andremo un po' oltre, e però ci fa piacere, come dire, se restate con noi ad ascoltarci. E adesso tocchiamo un altro tema in questa puntata molto variegata e piena di spunti di riflessione diversi che c'è molto a cuore. cioè il ministro Bianchi, che dopo, come dire, aver quello che supponiamo abbia pensato anche lui, che ha scritto nel PNRR su come dovrebbe essere la scuola e come vogliono che diventi, ha dichiarato insieme al ministro del lavoro Orlando e al G20, in occasione del G20, che saranno a capo questi due, loro due, di una squadra che lavorerà sul tema della transizione dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro, e che è un tema, come ormai sappiamo, abbastanza vicino, molto vicino al ministro Bianchi, che punta su un sistema di istruzione maggiormente professionalizzante, che ci porta ad essere, almeno nel mio punto di vista, da quello che ho letto nel PNRR, più vicini al mondo del lavoro e più, come dire, pronti ad essere immediatamente inseriti in questo mondo, che può anche essere una cosa buona. Il problema è che tende a farlo a discapito della nostra istruzione generale, cioè, e soprattutto non puoi purtroppo preparare uno studente al mondo del lavoro oggi, quando questo studente inizierà a lavorare in un domani e il mondo del lavoro probabilmente sarà cambiato. E questa transizione in particolare, di cui ha parlato il ministro al G20, è concentrata ovviamente sugli istituti tecnici ITIS, e di cui vorrebbe ampliare in maniera enorme il numero di studenti che li frequenta, e appunto, quindi, in un certo modo puntare a risolvere il problema della disoccupazione giovanile, perché se uno esce da scuola e immediatamente va a lavorare non è disoccupato, logicamente. Però, come dire, almeno dal mio punto di vista, poi sentiremo anche cosa hanno da dire a riguardo i compagni in sala, questo rischia moltissimo di essere una mossa che poi ci si ritorce contro in qualche modo, perché se io devo essere, sia per, come dicevo prima, sul fatto che il mondo del lavoro è in costante cambiamento e non si può come dire, preparare qualcuno a un mondo, cioè in maniera specifica verso un mondo che è preso in un certo momento, cioè in maniera specifica per il mondo del lavoro di oggi, appunto per quando poi inizierò a lavorare in un domani e il mondo del lavoro probabilmente sarà cambiato, ma soprattutto il rischio, più che di essere questa cosa inutile, è che venga fatta appunto contro un interesse di tutti, cioè che noi giovani possiamo e dobbiamo ricevere un'istruzione adeguata e sufficiente per quello che poi è la nostra vita futura e per essere dei cittadini perlomeno decenti, se non ottimi, con dei valori che non ci può insegnare in maniera buona nient'altro che la scuola. Certamente non spero che il piano del ministro Bianchi come dire, riesca a coniugare queste due cose. La trovo una cosa profondamente difficile da fare, ma come dire, gentile ministro, la prego di fare in modo che queste mie parole siano completamente sbagliate.
Sì, diciamo che insomma quello che c'è secondo me come grande difetto non è cioè ovviamente quello che ha detto il compagno è tutto giusto, ma anche il fatto di dire il perché. E questi ragazzi che fanno questi percorsi vengono, come dire, assunti subito, semplicemente perché in questo momento, in questo periodo storico, serve manodopera specifica, ma a basso prezzo. Se quindi tu hai fatto un percorso, come dire, non rinomato come può essere quello invece di un istituto classico o scientifico, ma hai fatto, ecco, un professionale, ovviamente non si va, come dire, anche a pagare molto quello che è il ragazzo. Semplicemente riesci, ampliando, ecco, gli istituti professionali, a dare subito un'impronta lavorativa specifica ad un ragazzo che saprà fare molto probabilmente quello, perché ricordiamolo, di solito agli istituti, diciamo, professionali si va per imparare diciamo un mestiere,
una
non...
professione, lo dice il nome proprio,
esatto, quindi non per avere una cultura generale. Quindi se poi là ti va male o là sei sfruttato, là rimani, e molto probabilmente è questo perché i ragazzi escono escono e trovano subito lavoro quelli che fanno queste scuole, perché sono manodopera specializzata ad un eventuale lavoro e sono facilmente, come dire, le aziende riescono in modo facile ad attrarli poiché danno un salario basso. Se invece tu inizi a parlare con un ragazzo che ha fatto il classico, che poi invece andrà all'università, che ha una laurea, che ha un master, che ha un dottorato, questo ragazzo non potrà essere definito manodopera specializzata e che viene a lavorare per te per quattro spicci. Ed è ovvio che quel ragazzo, come infatti succede, infatti molti ragazzi che hanno un dottorato, e che già sono pochi, perché lo stesso OCSE dice che in Italia ci sono pochissimi dottorati, uno su mille studenti, e addirittura questi in grande maggioranza vanno all'estero, poiché giustamente all'estero vengono trattati con la, diciamo, con il rispetto, ma anche con la caratura che meritano. Io ho fatto un dottorato, ho fatto un master, sono andato a fare la laurea, cioè non mi svendo, non ho, cioè, ho un po' di amor proprio e di dignità e non mi svendo per fare un lavoro specifico che appena non sarà più necessario l'azienda mi dà un calcio in culo e mi ringrazia neanche dandomi la cassa integrazione, perché ultimamente, ecco, neanche si dà più quella.
Occhio, perché non so quanto sia vero che si vengono pagati poco gli operai specializzati. Io per esempio so che tutto nel nord Italia, Triangolo Industriale, Pianura Padana, si tende a... esci dal liceo, dopo un professionale, e ci sono già aziende che ti prendono e ti pagano 3.000 euro al mese per il tuo lavoro manuale specializzato, per le competenze che hai acquisito al liceo, all'istituto tecnico. E ciò che attrae è proprio che tu a 18 anni, 19 anni esci dalla scuola secondaria di secondo grado e puoi avere un salario che ti,
diciamo,
che ti permette.
Però il problema di questo è il fatto che sia all'estero e non qui in Italia.
No, proprio nel nord Italia.
Nel nord Italia sono da quello che so, da quello che mi hanno detto, da quello che ho potuto vedere io, sono relativamente poche. E ovviamente i posti di lavoro sono limitati e solo su certi campi. E all'estero invece questa pratica giustamente è molto più generale e su quasi ogni singolo campo viene effettivamente valorizzata la formazione, come dire, ottima che viene data a uno studente in media in Italia, soprattutto quando poi questo studente prova ad andare e ha le capacità per svolgere un dato lavoro che magari è fondamentale per una certa azienda. Qui da noi diciamo che questo purtroppo capita molto di meno e soprattutto è molto nel nord Italia, e se il nostro, mi viene da pensare, se il PNRR dovesse risolvere il divario nord-sud, si potrebbe pensare anche a questo, cioè perché svolgendo lo stesso lavoro al sud mi pagano X e al nord mi pagano due volte X.
Io vorrei fare un esempio a tutti i nostri ascoltatori. Per esempio, se ne parlava abbastanza nei talk televisivi, ci sono molti ragazzi dell'istituto di Piacenza, se non sbaglio, a cui è stato, come dire, offerto un posto di lavoro e questi hanno rifiutato in massa. Io non credo adesso che siamo veramente la generazione dei fannulloni che non gli va di fare niente, semplicemente secondo me le condizioni sono proibitive, perché diciamo che le condizioni di lavoro fanno anche schifo, perché il posto in cui vai a lavorare di solito non è neanche in sicurezza, e questo lo denota anche il fatto che un lavoratore ogni 3 giorni subisce un infortunio, molto spesso anche che gli costa la vita, poiché siamo il numero maggiore come paese europeo di morti sul lavoro, poiché le condizioni di sicurezza dove andiamo a lavorare sono pessime, poiché il controllo non neanche esiste. Cioè, quella ragazza di 22 anni che è morta per colpa di una macchina che in quel momento funzionava male, non si sa adesso di chi è colpa, sono quelle famose morti bianche a cui nessuno dà la colpa e tutto, ma lì c'è un'azienda privata che doveva controllare e doveva controllare il proprio macchinario, e non è possibile che per un errore umano,
diciamo,
che può capitare,
diciamola, è anche probabile che quell'azienda privata che doveva controllare il suo macchinario, il suo controllo l'ha fatto e ha visto che il suo macchinario non funzionava, però visto che quel macchinario
visto che non c'è un controllo pubblico,
visto che non c'è un controllo pubblico e quel macchinario gli serve perché sennò non ce l'avrebbero avuto, ha detto no vabbè, noi dobbiamo fare soldi, lasciamo questo macchinario in funzione, e poi qualcuno ci ha lasciato la pelle. Ma e non è, non puoi, come dire, barattare la vita di una persona, qualunque essa sia, con qualsiasi gigantesca somma di denaro che la sua morte può portarti. Non funziona così la cosa, semplicemente devi avere delle condizioni di lavoro che mettono davanti a te la tua vita, davanti la tua vita rispetto al profitto di una possibile azienda. Non è concepibile che in un paese del primo mondo si abbia una dinamica del genere. E anche per questo forse molti scelgono di andarsene all'estero una volta che escono dai professionali e sanno un lavoro, e lo sanno in media molto bene quando vanno all'estero. Certamente poi il ministro Bianchi se ne rende conto, e forse è anche questo un po' lo scopo di quello che diceva, che molte persone che scelgono un istituto professionale scelgono quel tipo di istruzione perché sanno che la media degli istituti professionali ti dà un tipo di formazione che è adeguato, sì, ma non è così stretto come quella che può essere quella data da un liceo classico o da un liceo scientifico. E purtroppo questa è un po' la realtà dell'Italia.
Io non penso neanche il problema dei lavori, se uno comincia a lavorare a 20 anni. Il problema non penso neanche che sia il problema principale non penso sia il salario o le condizioni di lavoro, perché sono problemi che poi in qualche modo l'economia riesce a sanare da soli, perché se serve le industrie, quando si trovano ad avere tanti ragazzi che vengono a lavorare, riescono a dare quello che serve. Il problema alla radice è che se tanti ragazzi cominciano a lavorare a 20 anni, si perde una spinta culturale che porta a una crescita in termini di lungo periodo nel paese. Avere tanti ragazzi che vanno a lavorare a 20 anni è un problema culturale che poi nel lungo periodo si diventa un problema economico. Poi è vero, ci sono dei morti ancora oggi sul lavoro, però io penso che diventeranno sempre di meno, perché le macchine, comunque la tecnologia avanza, si riesce sempre a trovare modi per rendere il tutto più efficiente. Uno dei problemi del perché oggi manca manodopera specializzata è anche perché il ruolo della famiglia sta venendo meno, insomma, tutto nelle grandi città, mentre al sud c'è ancora quella cultura del padre che passa il lavoro al figlio. Cioè i lavori specializzati alla fine cosa sono? Sono l'operaio specializzato, sono il falegname, sono l'idraulico, l'elettricista, quello che ti ripara la macchina. E questi lavori che prima era il padre che li insegnava al figlio, oggi questo sta venendo meno. E quindi lo Stato sta intervenendo in maniera pubblica per sostenere la richiesta di manodopera da parte dei privati. E da qui la grande spinta degli studi professionali e dell'ITIS. Il punto è che poi si rischia creare dei robottini che escono dalle scuole per andare a lavorare senza avere quel culto della bellezza della cultura che poi rappresenta il nostro paese, che porta l'effervescenza culturale e il progresso, quello vero.
E proprio su questo adesso mi dispiace interrompere la discussione, ci ha telefonato un radioascoltatore, una radioascoltatrice che forse voleva intervenire a riguardo. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono Piero e volevo intervenire proprio come un nonno che è stato anche genitore, perché faccio parte di un'associazione che si chiama Ninanda, ossia no invalsi, no alternanza scuola-lavoro e no DAD. Ecco, in questo momento ci stiamo occupando molto intensamente di questo di cui state parlando adesso voi, ossia questi istituti superiori, tecnici superiori, i quali intanto bisogna chiarire sono delle istituzioni private, nel senso che dipendono da una fondazione che comunque ha un carattere privato, che però nel PNRR rischiano, perché sono 104 queste fondazioni in tutta Italia, rischiano di essere finanziate con una marea di soldi, 1,5 miliardi, 1.500 milioni. È incredibile, se pensate che nell'ultima relazione dell'INVIRE, che è l'ente statale che monitorizza questi istituti, no, i diplomati sono stati nell'ultimo anno documentato 3.500 in tutta Italia. Però la cosa che volevo dire è di guardare in internet, se mi interessa proseguire questa informazione, che nel sito dell'Indire, che è un ente di Stato che è coordinato con l'Invalsi, fa questo monitoraggio, che appunto l'ultimo risale al 2018, su questi istituti. Allora, da questo monitoraggio risulta che ben più della metà delle ore, che sono circa 2000 ore ogni due anni, quindi 1000 ore l'anno di questi percorsi, come li chiamano loro, ben più della metà sono destinati a un'attività nelle aziende, esattamente a degli stage, esattamente a dei tirocini, tutte forme, diciamo, di addestramento che non hanno niente a che vedere, come mi pare che voi abbiate capito benissimo, con l'apprendimento. Si tratta di quindi raccogliere ragazzi privi di una cultura generale, di una cultura di base che poi li renda in grado anche di riqualificarsi man mano che le tecnologie cambiano, e fargli fare questo monte straordinario di ore di lavoro in azienda completamente gratis, proprio come una prosecuzione, un'evoluzione della alternanza scuola-lavoro. Pensate che la legge che istituisce questa possibilità di fare questi ITS prevede che non ci siano meno del 30% delle ore da svolgere in azienda con gli stage. In realtà se ne svolgono ben più della metà. La stessa legge prevede che gli insegnanti debbano essere perlomeno il 50% provenienti dal mondo del lavoro. In realtà sono più del 70% gli insegnanti che vengono dal mondo del lavoro, e sono pochissimi quelli che forse sarebbero in grado di fare una materia scientifica fatta degnamente. Quindi avete, secondo me, preso proprio un caso tremendo di degenerazione, diciamo, dello Stato, perché questo poi si trasformerà in altre leggi dello Stato, oltre a quelle che già ci sono, no, per degradare il lavoro anziché dargli dignità, dargli possibilità, e soprattutto di fare breccia con l'idea che l'informazione, la scuola, la formazione debbano essere esclusivamente orientate al lavoro, non alla vita, a migliorare la condizione umana di chi in quel momento sta studiando, ma semplicemente di accattarsi il lavoro al più presto, anche se poi questo lo pagherà, come avete già intuito voi, no? Per il resto della vita, perché sarà sempre un esecutivo. Chi esce da questo ITS non potrà mai pensare di essere un creativo nel lavoro, sarà sempre un esecutore, perché non ha gli strumenti per procedere in avanti. Vi saluto e vi ringrazio.
Grazie a lei per questo splendido intervento, le auguro una buona serata e una buona continuazione di ascolto di questa stazione radio. E noi qui adesso purtroppo il tempo sta un po' stringendo, quindi tenteremo di accorciare il più possibile il nostro discorso. E, come dire, a me fa profondamente paura quello che ha confermato adesso il radioascoltatore, perché le nostre erano fino a un certo punto delle supposizioni, e però avere questa conferma di questa mia idea, di quello che mi hanno detto dei ragazzi, portata avanti da dati generati proprio dallo Stato, non semplicemente da qualcun altro, è assolutamente, come dire, terribile, Non lo so, sinceramente sono assolutamente senza parole a riguardo, non so bene cosa dire, e forse i compagni in sala hanno qualcosa da commentare.
Sì, io penso che lo Stato dovrebbe farsi culla di certi valori, anche se vogliamo democratici, dovrebbe cercare insomma di far appassionare i ragazzi a ciò che è la loro indole, far conoscere loro stessi e portare la loro realizzazione mediante la cultura, appunto, e la bellezza. E lo Stato oggi segue una logica del profitto e segue la richiesta, segue la domanda, insomma, del mercato, e su questo adatta l'insegnamento. Però sappiamo che la scuola non può, per definizione, adattarsi alla logica del profitto e dell'industria. Quindi lo Stato dovrebbe in qualche modo elevarsi a Dio e dire ciò che è giusto è che i ragazzi studino un certo tipo di cose che portano la loro realizzazione, che portano, li rendano persone migliori, cittadini, riconquistare il concetto di politeia. E anche un'altra cosa è che tutti prima o poi dovrebbero cominciare, lo Stato dovrebbe mettere tutti nella condizione di poter creare politica dal basso, che agire politico dal basso forse oggi una delle cause di una condizione esistenziale così problematica dell'uomo moderno.
E sì, con queste parole, come dire, molto significative, molto ispirate, purtroppo noi qui siamo in chiusura, abbiamo immediatamente un collegamento telefonico che penso presenti qui il compagno, e intanto salutiamo il nostro ospite al telefono.
Buonasera a tutti e a tutti.
Il compagno del nodo solidale che adesso ci parlerà un po' di alcuni eventi di cui secondo me è giusto far luce e sui quali c'è molto da discutere, quindi lascerei subito a lui la parola e gli diamo il benvenuto nelle frequenze libere di Radio Onda Rossa.
Sì, buonasera a tutti e a tutti. Scusate che non so se mi sentite bene, siamo Vigo in Galizia in questo momento e siamo appena sbarcato, scusate c'è molta emozione, è appena sbarcato appunto la barca, la Starlazio, ho anche definita montagna, la barca che ha portato qua dal Messico la delegazione zapatista 421 sulle coste dell'Europa, la delegazione appunto che ha finalmente ultimato o ha iniziato l'invasione, tra mille virgolette, consensuata della vecchia Europa, ed è venuta qua a incontrare le realtà di Europa e per tutta l'altra Europa e l'altra Europa. Dopo 50 giorni in attesa, dopo di tanti giorni qua aspettando appunto e organizzando questa bienvenita, finalmente il momento è arrivato oggi, intorno alle 18, alle 6, nella quale appunto la barca è arrivata nel Porto Vico, già l'avevamo affittata e salutata da lontano due giorni fa, e oggi in una splendida giornata di sole, finalmente, perché fa anche un po' terribile negli ultimi due giorni, è arrivata finalmente la barca. È stata accolta da una fortissima delegazione, da tantissime persone, sia della coordinazione gallega, del gruppo gallego appunto che sta organizzando questo arrivo, questa bienvenita e queste giornate, e sia tantissima gente da tutta Europa, c'è una delegazione dall'Italia, una delegazione dalla Francia, Germania, Grecia, Paesi Bassi, tutti i paesi, tutta una delegazione tutta spagnolo, Portogallo, Grecia, Repubblica Ceca, insomma tantissima gente, tantissimo entusiasmo. E la delegazione è finalmente scesa, c'è stato un primo atto, un primo atto di bienvenita, nella quale appunto ha preso la parola la compagna Maria Cosè, una compagna Proa, una compagna trans, che ha dato le prime parole dell'Europa, che avrebbe detto finalmente la compagna Maria Cosè avrebbe ribattezzato l'Europa, chiamando la lingua lingua indigena, con traduzione tierra, qui ribattezziamo l'Europa come tierra rebelle e insubmissa.
Ok,
in castigliano, cioè terra ribelle e che non si sottomette. E queste sono le prime parole appunto della delegazione di Maria Cosè, della delegazione zapatista, appunto, che ha messo piede in terra gallega. C'era stato un primo avvistamento della barca l'altro giorno in un porto qua vicino, a 30 km, il porto di Baiona, porto simbolicamente molto importante, perché è il porto che ha visto ritornare dalla prima invasione coloniale europea, la spedizione di Cristoforo Colombo, la Pinta, una delle tre caravelle. Quindi questo viaggio è al contrario, questo viaggio ribelle è al contrario, anche così coraggioso, e trova anche un racconto, trova anche una cosmovisione molto importante a livello storico. In questo momento poi la delegazione si è spostata sulla spiaggia, appunto c'è stato questo attracco, c'è stata una cerimonia, la coordinazione gallega ha portato dei regali, dei fiori, dell'acqua, le pozioni che vengono usate per festeggiare Via di San Juan, il giorno di San Giovanni, che in questi giorni è un giorno simbolicamente molto importante qui in Galizia. Sì, ora la delegazione sul palco sta parlando.
Scusi un attimo per lo stop, però prima cosa, se non so quali sono adesso le condizioni e dove sta, però quindi si sente un po' disturbato per il rumore del vento, e quindi non la sentiamo benissimo. Se riesce, come dire,
scusatemi, che è molto molto difficile essere lontano dal vento in questo momento.
Probabilmente un consiglio al compagno: basta anche coprire il microfono del telefono, che suppongo stia usando, un pochino con una mano dal vento. Dovrebbe migliorare un pochino la situazione, in modo che i radioascoltatori e le radioascoltatrici possano capire.
Adesso mi sentite un po' meglio?
Certamente, sì. Stupendo.
Ok, perfetto.
E riprendendo il discorso, le vogliamo fare una domanda su, diciamo, le difficoltà sia burocratiche sia a livello di organizzazione, su diciamo come che ci sono state alla frontiera, insomma, questi, e anche come siete poi, ecco, stati accolti poi dalle autorità, diciamo, governative, e non solo dai compagni, che ci fa sapere, che ci fa piacere sapere che siano venuti, insomma, da tutti i paesi dell'Europa, come lei ha detto, insomma, Francia, Italia, Germania, e questo ci fa molto piacere. Però ecco, anche a livello, come dire, istituzionale, come sono stati accolti?
Allora, a livello istituzionale, fondamentalmente per questa prima delegazione non c'è stato, diciamo, potremmo dire, alcun problema nel momento dell'entrata. Innanzitutto diciamo che la delegazione zapatista, questa barca, è entrata per la prima volta in territorio europeo alle Isole Azzorre, che sono territorio portoghese. Per cui lì è stato fatto un timbro sui passaporti, sono stati fatti i tamponi, l'entrata in Europa, c'è stato un ulteriore controllo al lato delle coste di Baione, appunto quel porto che dicevo prima, quindi diciamo a largo delle coste di Vigo. L'altro giorno è stato un normale controllo di polizia, che non ha avuto alcun tipo di conseguenza, di ripercussione, per cui non c'è stato alcun tipo, diciamo, di ostruzione da parte delle realtà di polizia o governative europee. Quello che si è successo e che è stato più volte denunciato è la questione che questa prima delegazione, appunto composta da 7 persone e più il resto, insomma, dell'equipaggio, anticipa un viaggio che durerà in questi mesi molto importante, nel quale arriveranno in Europa vicino centinaia di compagni e compagni zapatisti. La ZLN ha denunciato nei giorni scorsi alcuni livelli di ostruzione da parte del governo messicano nel concedere i passaporti alle delegazioni. Sono tutte persone che in maggioranza non avevano passaporti e hanno potuto farlo per la prima volta. Questo ha fatto sì che la pressione internazionale e la diffusione di questa denuncia sia da subito sbloccato questa, diciamo, ostruzione burocratica da parte del governo di Andrés Manuel López Obrador in Messico, anche con una dichiarazione ufficiale da parte del governo. Per cui al momento sembra che questo tipo di ostruzione non stia avvenendo, anche se sembra che sia arrivata anche un'altra denuncia da parte del Congresso Nazionale Indigeno, quindi saremo insomma in contatto e attenti, appunto, e attente a capire come si potrà fare pressione, se ci saranno altri problemi di questo tipo per la delegazione zapatista che vuole venire in Europa.
Grazie mille, penso di parlare a nome di tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, quando nel chiederle di tenerci aggiornati e aggiornate sui progressi di tutte queste di questa delegazione che è arrivata oggi e delle delegazioni future, sempre chiamando qui in questa stazione, o comunque i microfoni sono aperti a tutti. Purtroppo adesso un pochino il tempo stringe, noi abbiamo fino alle 8 circa libero,
e proprio per questo volevamo fare un'ultima domanda. Qual è l'idea, cioè come proseguirà questa carovana, qual è insomma l'obiettivo, l'idea e insomma eventuali possibilità che si prospettano per il futuro?
Beh, innanzitutto lasceremo che la delegazione si riposi, perché il viaggio in barca è stato veramente veramente lungo, e poi potrebbero essere anche qua o in un futuro prossimo una serie di incontri appunto per definire quella che potrebbe essere una possibile agenda di questo viaggio per l'Europa, nel quale appunto abbiamo tantissime proposte da più di 30 paesi, insomma in tutta Europa e non solo, e nel mentre appunto un programma o comunque un'agenda da definire ancora, ascoltando appunto le volontà e le indicazioni che ci danno le compagne e i compagni zapatisti. Quindi diciamo su questo tema potremo probabilmente rispondere un po' più accuratamente nelle prossime settimane, ma adesso non è ancora possibile. Io vi ringrazio tanto e scusate diciamo dell'interruzione così brusca e repentina. Vi ringraziamo tanto appunto voi e le compagne e i compagni Radio Onda Rossa per questo spazio, però insomma pensavamo che fosse un dovere, un piacere soprattutto condividere la grandissima emozione, la grandissima gioia che stiamo provando qua, e poi una gioia di tutti le persone che anche in Italia avranno la possibilità